Nella sua teoria della nevrosi, Freud suppone e afferma che la rimozione di traumi sessuali infantili è la causa necessaria della nevrosi e che la terapia analitica è una condizione necessaria per guarire dalla nevrosi. Come abbiamo visto, queste tesi vengono confutate e criticate da Grunbaum e vedremo nel suo saggio in che modo le confuta. Qui ci interessa però notare che se si abbandona la teoria della nevrosi di Freud come teoria infondata, priva di solide basi empiriche, beh allora ci si trova in difficoltà anche con altre parti fondamentali dell'intera costruzione teorica di Freud. Vale a dire la teoria dei lapsus, la teoria dei sogni, la teoria del motto di spirito e forse anche altre parti che ora non menziono. Infatti, queste teorie, che diedero luogo anche a opere molto fortunate, anche presso il pubblico colto, molti di noi hanno cominciato ad amare Freud e sono per almeno qualche parte della vita diventati sostenitori della psicanalisi dopo aver letto Psicopatologia della vita quotidiana e Interpretazione dei sogni. Infatti, come è noto, Freud trattava molti aspetti della vita quotidiana delle persone normali, e le persone normali hanno dei lapsus, degli atti mancati, le persone normali sognano, le persone normali talvolta hanno abbastanza ironia e senso of humor da creare motti di spirito. Bene, molte di queste azioni e fenomeni della vita normale sono ricondotti allo stesso meccanismo delle nevrosi. Possiamo forse azzardarne un pochino, ma per i lapsus non è un grande azzardo parlare di queste manifestazioni della vita quotidiana come micronevrosi, vale a dire c'è alla base di molte di queste manifestazioni un qualche genere di rimozione. Nel caso dei lapsus analizzati da Freud in Psicopatologia della vita quotidiana, noi vediamo tutta la genialità artistica e letteraria di Freud di spiegarsi nel tentativo di mostrare che anche traumi abbastanza recenti, non necessariamente dell'infanzia, spiegano determinati lapsus, come per esempio gli errori nella citazione di un detto latino che la persona che lo cita conosce perfettamente, ma quella volta ha commesso un errore. Sarà stato un errore causale? Oppure la parola che è stata modificata in un certo modo è legata a qualche tipo, a qualche genere di episodio doloroso, rimosso anche poco tempo prima che il lapsus si verificasse. Ecco, questa è l'ipotesi fatta da Freud. Ma queste analisi, l'analisi di queste micronevrosi, lapsus e altre manifestazioni della vita quotidiana, danno per assodato che la teoria della rimozione sia giusta, sia corretta. È difficile pensare che la teoria freudiana dei sogni, dei lapsus, dei motti di spirito stia in piedi da sola se venisse eliminato il fondamento della teoria della nevrosi. Ma se la teoria delle nevrosi non ha fondamento empirico, se possiamo abbandonarla, beh, allora le nostre ragioni per credere in altre importanti parti dell'opera di Freud vengono meno. C'è un libro molto bello scritto appunto da Sebastiano Timpanaro anni fa, in italiano, tradotto poi in inglese, che si chiama Il lapsus freudiano, dove voi vedete un filologo, uno studioso di critica letteraria e di filologia, e quindi uno che si è occupato per esempio degli errori che fanno gli amanuensi quando copiano opere letterarie. E tutta questa conoscenza filologica sulla nascita del lapsus scritto, per così dire, viene utilizzata da Timpanaro per mostrare che la maggior parte dei lapsus freudiani, quelli che lui prende in esame, in realtà hanno spiegazioni molto semplici che non hanno nulla a che fare con l'inconscio, ma hanno a che fare con problemi consci che nascono quando si cerca di ricordare una parola difficile, quando si copia una parola difficile, e allora incappiamo in certi errori sistematici che ben conoscono gli studiosi che si occupano dei manoscritti, della ricostruzione, per così dire, della versione critica, dell'opera critica di un autore, togliendo tutti gli errori che generazioni di amanuensi hanno fatto. Bene, questi meccanismi studiati dai filologi possono spiegare i lapsus molto meglio che la teoria freudiana, e senza bisogno di ricorrere a una dimensione inconscia, per cui se si applica il rasoio di Occam, il quale ci suggerisce di usare il minor numero possibile di principi esplicativi, facciamo senza richiamare l'inconscio, se le operazioni consce della mente umana, o l'inconscio cognitivo semmai, cioè quelle capacità automatiche di carattere però cognitivo che nulla hanno a che fare con i traumi e che entrano nella scrittura normale, possono anche spiegare perché copiando una frase, come facevano gli amanuensi, un intero libro, si possono fare degli errori. Insomma, tornando all'introduzione di Marcello Pera, a pagina 15, ecco cosa conclude Grunbaum sulle conseguenze dell'eventuale fallimento della teoria delle nevrosi di Freud. Ne risulta, fra l'altro, che la teoria dei lapsus è non provata in modo genuino, perché una connessione tematica non è necessariamente una connessione causale. E anche se una forte affinità tematica da sola implicasse una causa rimossa, essa non sarebbe presente negli atti mancati tipici. Conclude poi che, poiché nella seduta analitica non si possono individuare quali dati clinici siano validi, è non provata anche la teoria del sogno di Freud. A questo proposito ricordiamoci che i sogni, l'analisi dei sogni, il racconto dei sogni ha una funzione molto importante nel colloquio analitico. Freud pensa che proprio perché i sogni rappresentano il lavoro, diciamo, il lavoro onirico, come dice qualche autore, del soggetto che è rilassato quando dorme e quindi non ha paura di organizzare trame e racconti e sogni e trame oniriche che non vengono sorvegliate dalla mente cosciente, lì potrebbero emergere quei traumi che sono stati dimenticati. Ma non ci sono prove convincenti che il racconto dei sogni fornito dal paziente sia appunto una via, un modo per portare alla luce traumi realmente esistiti, e invece che non siano anche i sogni parte di una creazione fantastica che nulla ha a che fare con traumi rimossi. In effetti, se noi andiamo a vedere la recente letteratura sui sogni, condotta anche da neurofisiologi che possono sorvegliare la nostra attività onirica, anche se non individuare il contenuto dei sogni, vediamo che manca ancora una teoria largamente accettata dei sogni, e che comunque la teoria freudiana è lungi dall'essere universalmente accettata. In realtà, se noi buttiamo via la teoria freudiana della rimozione, è difficile pensare che questa, la teoria freudiana dei sogni, l'interpretazione freudiana dei sogni, stia in piedi, abbia una base indipendente. Poi spera proprio l'ultima parola di pagina 15, per andare poi a pagina 16, dice che anche se si diffida dei dati ottenuti durante l'analisi con la tecnica delle associazioni libere e si fa appello a dati diversi, ad esempio dati biografici indipendenti del paziente, l'eziologia freudiana delle nevrosi è ugualmente non provata, perché il puro e semplice fatto che un evento sia traumatico non è di per sé sufficiente per stabilire un suo ruolo causale in una nevrosi. Tale inferenza non è per nulla migliore del post hoc, ergo propter hoc. Ecco, queste righe, che sono in parte, almeno le ultime righe, sono una citazione di Grunbaum, meritano una spiegazione. Grunbaum, citato qui da Pera, dice, va bene, ok, supponiamo che qualcuno, noi stessi, diffidiamo della bontà dei dati ottenuti durante l'analisi. Il paziente tizio dice: ricordo il trauma di natura sessuale X accaduto quando avevo 3 anni di età. Si fa una ricerca diversa dal colloquio clinico. Si cercano dati biografici indipendenti del paziente. Per esempio, si parla con i suoi fratelli, i suoi genitori, le persone che quando il tizio aveva 3 anni erano adulte, quindi capivano cosa succedeva, e scopriamo che una sorella di tizio ci dice: sì, effettivamente in quel periodo ci visitava lo zio, un orco. Questo zio è un orco, un personaggio che ogni tanto richiamerò. Ci visitava lo zio di ritorno dal Vienna, questo non era ancora morto in Vienna, e effettivamente il bambino, dopo che lo zio se ne andava, sembrava molto turbato. Poi veniamo a sapere che lo zio, prima di essere ucciso in Vienna, anche lui muore in Vienna qualche anno dopo, è stato processato per aver commesso abusi sessuali su qualche bambino vietnamita. Storie terribili, ma sono storie che vengono e vanno a finire nei tribunali in America. Non siamo sicuri, non c'era una webcam 40 anni fa nel luogo dove il presunto abuso si è verificato, ma diciamo che abbiamo dati biografici indipendenti sul paziente. Possiamo pensare che sì, molto probabilmente quel paziente a 3 anni ha avuto un trauma di natura sessuale e lo ha ricordato nel corso dell'analisi e si è davvero verificato. L'aveva dimenticato, l'ha ricordato nel corso dell'analisi. I testimoni indipendenti al di fuori del set psicoanalitico ci hanno confermato che quel trauma probabilmente si è verificato. Problema. E allora? Il fatto che prima ci sia stato un trauma, poi una dimenticanza resa evidente dal fatto che il paziente se l'è ricordato questo episodio solo in analisi. Poi alla fine se l'è ricordato, bene, possiamo con questo affermare che quel trauma è stato la causa della nevrosi? Vedete, ogni mattina sorge il sole. Circa 1 ora o 2 dopo che è sorto il sole, Roberto Festa si fa la barba. Possiamo affermare che la rasatura di Roberto Festa è determinata dal sorgere del sole? È duro ad affermare. Credo che me la farei anche durante un'eclisse, o se dovessi alzarmi per viaggiare in un'ora imprecisata della notte. Il fatto che l'evento B si svolga dopo l'evento A non significa che ci sia tra i due eventi una connessione causale. Qualunque studioso di sociologia, economia, statistica può dirvi che se, diciamo, la connessione tra due tipi di eventi che si svolgono uno dopo l'altro è quasi sempre una connessione spuria, vale a dire una connessione statistica che però non rivela alcun legame causale. Già lo sapevano i medievali, i filosofi scolastici, che tra le varie fallacie del ragionamento mettevano la fallacia del post hoc ergo propter hoc, che che per i pochi di voi che non si sono imbattuti nel latino va tradotto, potete comunque frasi latine che non conoscete, le mettete su Google, tra virgolette, salta fuori la traduzione. Post hoc ergo propter hoc vuol dire dopo di questo, quindi a causa di questo. No, questo modo di ragionare è appunto una fallacia. Ecco, questo genere di fallace mostra tutta l'enorme difficoltà di fondare empiricamente la teoria freudiana. Non solo è difficile appurare che i traumi ricordati nell'analisi non sono contaminati dall'analista, ma anche se avessimo una via d'accesso indipendente a questi dati, per esempio attraverso le testimonianze di persone adulte nell'epoca in cui il paziente era bambino, anche in questo caso sarebbe duro provare che quel trauma è stato la causa di quella nevrosi. Voi comprendete che a questo punto, se abbandonassimo la teoria centrale di Freud sulla la teoria centrale di Freud sulla rimozione come causa della nevrosi, salterebbero molte altre parti della teoria freudiana e ci si può chiedere quali parti dell'analisi freudiana dell'uomo, della società, resterebbero in piedi. Quella sul suo sviluppo sessuale, davvero passiamo attraverso la fase orale, anale, di sessualità matura? Resterebbero in piedi le sue analisi sul disagio della civiltà, sulla guerra, sulla religione monoteista, su Leonardo il genio artistico? È difficile rispondere a queste domande perché Freud ha avuto molte intuizioni, non aveva solo la teoria della rimozione, e alcune di queste intuizioni possono anche per pura fortuna, cioè il fattore C, come lo chiamano alcuni, dove C sta per fortuna, potrebbero essere giuste, anche se il metodo di Freud era un metodo fallace, anche se i suoi argomenti erano scarsamente fondati. E allora qual è questa possibilità? Che alcune intuizioni di Freud, che era così fervido di intuizioni, siano giuste lo stesso, nonostante manchino di fondamento empirico. È come fare 13 alla schedina. Non avevo nessun vero motivo per fare 13, non avevo una conoscenza precisa del futuro, ma ho fatto 13 e su questo torneremo.